On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi percorrerà le geografie di Lucio Dalla. Geografie che percorreremo grazie a un libro.
Caro amico, ti scrivo.
Un libro di un caro amico di Lucio Dalla, che ha lavorato con lui tanti anni, ma che è stato soprattutto un suo amico. L'autore di questo libro è Marcello Balestra. Il libro si chiama Lucio c'è, edito per i tipi di Mondadori. Non è solo un libro, è un viaggio nell'anima di un uomo straordinario e nel cuore di chi, come Marcello, ha vissuto al suo fianco per 30 anni. Un libro, tra l'altro, splendidamente illustrato con ottime fotografie, racconta Lucio Dalla non solo come artista, ma come amico, come mentore e come ispiratore. Una delle prime cose che troviamo nel libro, Marcello, è relativa a quella volta in cui chiedesti a Lucio Dalla che cosa aveva intenzione di fare fra 10 anni. Lui rispose, ribaltando su di te la domanda, tu rimanesti in silenzio e lui disse: per quanto riguarda me, io so cosa fare per i prossimi 1000 anni. E allora ti chiedo, hai idea di una di queste 1000 cose che Lucio Dalla aveva intenzione di fare?
Quando mi disse questa frase, mi rispose, per i 1000 anni io già lo conoscevo un po' la risposta, perché Lucio ha sempre detto, io voglio fare cinema, voglio fare regista, voglio creare delle opere nuove. Era comunque molto appassionato alla musica, ma la musica gli serviva come inizio di un discorso nuovo. Lui si metteva in mezzo alle cose già conosciute, come ha fatto con la Tosca, come ha fatto in generale con, anche con altre opere che aveva in testa, perché voleva trasformarle, ma non voleva cambiare il DNA di quelle opere, voleva mostrare agli altri quanto fossero importanti quelle opere, magari riviste oggi. Per cui i suoi 1000 anni di progetti, che sono in corso adesso, perché tanto lui sta progettando, però in effetti era la voglia di inserirsi e di essere sempre a contatto con la gente. Per i suoi 1000 anni erano proprio, io voglio stare con le persone e le persone mi porteranno avanti altri 1000 anni. Questo è il suo modo di pensare.
Come dicevo, il libro va avanti in parallelo con la tua storia, la tua crescita e con come si evolve il rapporto con Lucio Dalla. Io non posso non farti questa domanda quando ho letto che Marcellino, il nickname con cui venivi chiamato, per te ha rotto un tabù. Siccome io fino a 14 anni mi hanno chiamato Marcellino, anche se mi chiamo Claudio di nome, questa sarà una domanda ad personam, però voglio sapere qual è il tabù che ti ha rotto il fatto che ti chiamavano Marcellino.
No, no, diciamo che io sono nato in un paese della Romagna che si chiama Longiano. E a Longiano non si poteva, nessuno ha chiamato più un figlio Marcello perché c'era un noto ubriacone che si chiamava Marcello, morto lui, disse no, di Marcelli non ne vogliamo più vedere. Per cui già questa, però lui alla fine mi ha chiamato Marcello, mi ha chiamato una volta, poi mi ha chiamato Marcel, e poi Marce, questo modo di chiamarti ti teneva lì, tipo ti telefonava e prima di dirti cosa ti doveva dire passava tipo un minuto di marcia. Questa è Lucio, perché poi Lucio ha dato nomignoli a tutti e il mio era semplicemente questo.
Il 1980 è stato un anno fondamentale per te, purtroppo è l'anno quando è mancato tuo fratello Valerio ed è l'anno anche con l'incontro casuale con Lucio. Il dramma personale lo possiamo solo vagamente intuire. L'incontro invece con Lucio, quello ti chiedo se ce lo racconti.
Ma allora, diciamo che è proprio così, è proprio come se ci fossero dei meccanismi che tu non puoi immaginare. Lo strazio più che altro per mio fratello, che a 18 anni se n'è andato da grande sportivo che era, è come se avesse creato le condizioni perché poi incontrassi Lucio. E Lucio è stato lui a vedermi, perché io ero alle Isole Tremiti in un albergo che si chiama Hotel Kirie, e io lavoravo lì come per la prima volta.
Quanti anni avevi?
14. e mi sono trovato a lavorare in un albergo dove mi occupavo dei conti dei clienti, quindi facevo il ragioniere, ma in realtà era proprio la prima volta, ero vestito bene, elegante, e Lucio si presentò insieme a tante persone che volevano l'autografo, volevano fare le foto, e in questo brusio dicevano: tu come ti chiami? Io mi chiamo Marcello. Ah, Marcello, allora mi fai il conto, e poi quando ho pagato il conto mi porti alla marina col furgone dell'albergo. Io mi guardo attorno e dico: non è possibile, già ho 14 anni, vabbè che ero già alto e sicuramente elegante, però lui mi ha dato un'età che non esisteva. Era il suo modo anche di cercare il contatto, di dialogare, di aprire un dialogo con le persone. Questo, e poi chiaramente non lo accompagnai, però da quel giorno mi disse: ti piace la musica? Sì, allora vieni con me quest'inverno, ti porto alla Phonoprint a Bologna e conoscerai la musica, dove viene creata. E lì è partita la mia strada, anziché quella del ragioniere di un albergo o di quello che sarebbe stato dopo, lentamente è andata altrove.
Hai detto che questo incontro è avvenuto alle Tremiti, sì. Prima ci hai detto che sei di Longiano, colline se non sbaglio,
colline.
Eppur essendo uomo di collina, per te il mare è un'entità importante. Certo. Vorrei chiederti l'importanza che aveva il mare per Lucio Dalla.
Guarda, secondo me qua sotto si sta bene anche un po' di come profondo il mare sottofondo, secondo me proprio lì blando. È un mare che Lucio ci ha fatto conoscere con una canzone straordinaria. Allora, beh, Lucio e il mare sono una cosa unica, la stessa cosa, perché Lucio ha sempre amato proprio il liquido, cioè buttarsi, lasciarsi andare, convivere. E una volta proprio quando parlava del mare, e ne parlava quando lo guardava dalla finestra delle isole Tremiti che vede San Nicola, dice: vedi, il mare è bello, sì, però io ho la finestra sul mare, però renditi conto che cosa vuol dire guardare soltanto. Io, lui aveva lo studio di registrazione proprio su quella davanti, cioè, che guardava il mare, e io non ho fatto solo questo, mi sono fatto lo studio in barca, ma più delle volte sto proprio a mollo, perché nelle cose, le cose che viviamo, come il mare per lui, dobbiamo continuare a viverle, anzi, è come con le persone, diceva, non possiamo guardarle e basta, anche se ci piacciono tanto, dobbiamo viverle. E questo è il suo rapporto col mare, era proprio un dialogo, lui dialogava col mare.
Il mare ha anche registrato delle canzoni.
Sì, sì, lui ha registrato tantissime canzoni.
Aveva uno studio sulla...
sulla barca, sì, sì, sulla barca, ma più barche, però anche sull'ultimissima. Però diciamo che ha cominciato a registrare a fine anni 90 e aveva lo studio in barca.
Allora, io sulla barca posso immaginare che si registrava, magari registrava in costume. Una sera di qualche settimana fa, a un festival, dopo la lunga serata, dopo il festival... con Fofo Bianchi,
grandissimo,
che è uno tra i più grandi fonici
storici,
il fonico per eccellenza, che ha lavorato con Renato Zero, con Patti Pravo. Elio, le storie tese non incidono un brano se non c'è Fofo Bianchi, e ha lavorato anche con Lucio Dalla. Lui mi diceva che in studio, non sulla barca, ma in studio registrava a volte anche senza il costume. Era Fofo quella sera che aveva bevuto troppo mirto. Oh.
No, guarda, c'è una foto che lui ha pubblicato in un suo album dove lui è di spalle, nudo, che suona in pianoforte. Immaginiamoci Antonio Maggio adesso di spalle che suona, però nudo a casa sua, capito? Però lui ha proprio amato questo tipo di contrasto. C'erano delle foto proprio bellissime, lui si faceva proprio fotografare in questi casi perché va sempre di spalle, di profilo. Però quel vedo non vedo che faceva capire che Lucio era così. Spesso in studio, anche nello studiolo a Bologna, e faceva lo scherzo a chi era di là, appunto al fonico di turno, diceva: dai, parti, poi si vede che era nudo, capito? Perché non gliene fregava niente, non gliene fregava proprio niente.
Ti regali una tua cartolina delle Tremiti, delle tue isole Tremiti?
Beh, delle Tremiti sono un luogo magico che ha fatto incontrare me, Lucio e altre persone. È un luogo di grandi incontri, e forse proprio è nella magia delle Tremiti. Sono tre piccole isole, due abitate, gli altri stanno a guardare, però il fatto è che ci sono delle energie in quel posto straordinarie, perché ci sono le Diomedee, che sono un verso particolarmente strano, perché sono questi bambini che piangono in mezzo alla notte, e poi ci sono delle stellate pazzesche, come può essere anche in altri posti, ma lì c'è un microclima particolare, è un'energia stranissima, tant'è che sono state sempre definite le isole quasi dei maghi, anche dei pazzi, perché sono isole che ti colpiscono e non ti lasciano andare via senza lasciarti proprio qualcosa dentro. E Lucio le aveva scelte proprio perché aveva conosciuto il Gargano da bambino, a Manfredonia eccetera, però quando le ha incontrate lì ha cominciato a scrivere, e Lucio Dalla è diventato Lucio Dalla alle Isole Tremiti, perché quando ha scritto Come profondo il mare, che ancora possiamo ascoltare tranquillamente, cioè Lucio ha scritto Come profondo il mare e lì è diventato Lucio Dalla, ma l'ha fatto alle Tremiti, ha detto, ha mollato tutto, ha mollato le tournée che stava portando avanti e ha deciso di andare lì, e lì è nato l'autore, che poi ha cominciato a raccontarsi ed è finito ed è diventato il numero uno da un punto di vista della verità, della spontaneità, della libertà, sia nella musica che nel testo. Questo lo dicono gli altri, io lo riporto perché ci credo anch'io.
Tu hai studiato musica, Lucio invece non aveva studiato musica.
Io ho fatto pochissimo, Lucio non ha studiato per niente. Lucio ha preso un giorno un clarino, l'ha smontato in mille pezzi e ha cominciato a dire questo è un clarino, e l'ha smontato e l'ha vissuto, e ha cominciato a suonare jazz, per cui il suo essere musicista autodidatta l'ha portato a non conoscere una nota, anche se poi nel tempo qualcuno la riconosceva, però sia il pianoforte che il sax che il clarino erano strumenti che lui suonava a orecchio, così il suo canto.
Depuis mon la tout petit, mon cas rêvé tous les jours, et mon pas plus à vous qui, mon cas voyager toujours.
È sempre stato difficile far conoscere un musicista italiano all'estero. Com'è stata l'esportazione delle canzoni di Lucio Dalla?
La vera esportazione della musica di Lucio ha fatto un cantante che si chiama Manuel, messicano, che aveva preso in toto un disco che conteneva Tutta la vita e aveva fatto un successo in Messico col titolo Toda la vida. Lucio impazzì per questa cosa, tant'è che andò a trovarlo e fecero delle cose insieme. Quando tornò però dal Messico e disse, ma sai quanti dischi ho venduto, Marcice? 6 milioni. Ah, complimenti Lucio, però guardava i rendiconti e non c'era neanche un centesimo. Dice, ma perché? Perché? Fai un'indagine. Sì, ho detto, guarda Lucio, c'è un problema che con i messicani non si può trattare. Cioè non c'è possibilità. Cioè lui era felice di questa cosa, però quando capì che non gli arrivò più niente, cioè, rimase malissimo. Quando Caruso divenne la canzone più importante di Lucio nel mondo, grazie alla versione di Luciano Pavarotti collegata ad una fiction che si intitolava Mamma Lucia con Sofia Loren, allora quando capì che quella canzone aveva girato il mondo grazie appunto a Luciano, che Lucio istruì per cantare quella canzone, Luciano Pavarotti, grandissimo maestro Pavarotti, non era preparato per cantare il pop, però quando Lucio istruì Luciano Pavarotti e quella canzone divenne poi un mito mondiale, allora Lucio prese atto e dice, oh, caspita, sono veramente arrivato dove non pensavo, anzi già questa canzone che non mi appartiene, perché dice mi è arrivata così, mi ha fatto girare il mondo. Ecco, lì si è fermato e ha detto, vabbè, mi arrendo, vuol dire che non devo forzare, le cose arrivano da sole.
Tra le tante canzoni di Lucio ce n'è una che forse non tutti conoscono, si chiama Stronzo ed è impressionante perché è Prince prima di Prince.
Sì, Lucio tra l'altro era fierissimo del fatto che lui avesse pubblicato un album che si intitolava 1999, nel 66, prima del disco di Prince, intitolato sempre 1999. Quindi oltre ad essere un suo iper fan, era anche, insomma, ci giocava su queste cose, voleva essere anche lui quello che col funky giocava già da prima.
It ain't nothing but to me.
Qual era il rapporto di Lucio con il danaro, con i soldi?
Vabbè, praticamente Lucio pensava al danaro come al sole. Cioè, lo metteva, era una cosa che arrivava e quando arrivava era per tutti, non era per sé. Ti faccio un esempio: Lucio più volte ha dimenticato il borsello. Nel suo borsello non c'erano soldi in contanti, c'era di tutto. E molto spesso veniva recapitato in ufficio dove a casa sua con tutto il suo contenuto, perché lui proprio passava per uno che non avesse bisogno di soldi, però era uno di quelli talmente generoso che dice: sai che c'è, restituiamo a Dalla quello che ha lasciato, perché sicuramente qualcun altro ne gioverà. E non si è mai legato alle cose, ma si legava alle persone. Questa è la sua grande forza.
Dopo un paio di domande serie, un paio di domande che rientrano nella categoria domande Pirletta.
Vai.
Cioè, Salvini lo avrebbe blindato Lucio Dalla se lo beccava al volante, perché dal tuo libro si legge che al volante della macchina non c'erano i cellulari, ma vorrei che te ne raccontassi un paio.
Ma no, una è sicuramente, è vero, ma diciamo che negli anni 80...
Anche tu mi sembra aver letto che
no, io ho avuto
più di una volta di...
Io ho avuto tanta paura, ho avuto proprio di morire quando mi accompagnò dalle Tremiti, quindi da Termoli a Longiano, e sono salito su una sua Jeep americana, un Cherokee importante, sono salito e Lucio ha cominciato a guidare come un pazzo. In autostrada però a un certo punto mi sono reso conto che non guardavo i piedi dove fossero, lui stava praticamente coi piedi sotto al sedere, un piede fuori dal finestrino, una mano rovistava per cercare le cassette da inserire e con l'altra non so cosa facesse, quindi la macchina andava da sola. Andavamo ai 200 all'ora, poi a un certo punto in galleria arriva una macchina di persone che lo riconoscono e lui si gira a salutarle. Quindi la macchina era destinata allo schianto. Io, l'unica cosa che mi sono detto è: se muore Dalla diranno che c'era qualcuno con lui. Quindi alla fine...
Avevi una notorietà indotta.
Per un attimo. Sarei morta 16 anni dopo aver visto però la finale dei mondiali di calcio dell'82 insieme, perché era quell'anno lì. Quindi...
No, se ne leggono tante di cose strane. Sono tante, per cui se io ve ne spoilero due o tre, nel libro ne trovate altre 100. Cioè, com'è la storia che se io... gli chiedevo un autografo, avevo la possibilità che lui scrivesse senza che mi conoscesse a Claudio Lucio Dalla. Cioè lui scriveva gli autografi e spesso indovinava, sal signore, metteva il nome di chi gliel'aveva chiesto, anche se non lo conosceva.
Sì, sì, diciamo che era una cosa nota ormai, ma non solo, ti diceva Claudio, bene, adesso non so come si chiamano come i tuoi genitori, fratelli, parenti, però ti faceva proprio l'albero genealogico.
Cioè, Lodovico tirava fuori.
Lodovico?
Mio papà.
Vedi, e faceva così e tu dicevi, ma perché? Allora io che ero quello a fianco in quel momento, perché lo faceva anche ovviamente con altre persone a fianco a lui, e rimanevi stupito e dicevo, vabbè, lo conosceva, dai, non è possibile, è un gioco. No, perché quando lo faceva col casellante, che non poteva conoscere...
Dell'autostrada,
sì. Quando si fermava lì per pagare, no, dicevo, Dalla, oh Francesco, tutto bene? Francesco, era così. e si guardava attorno e diceva, vabbè, questo, ho visto Francesco scritto da qualche parte. No, era così. E lui buttava, magari qualcosa ha sbagliato, qualche nome non l'ha preso, però. Quando faceva così diceva, vabbè, sa già tutto.
Se voi direte questo è il top, no, questo è l'inizio. Cioè Lucio Dalla aveva un sosia, tale Vito Deri,
sì,
e
sì,
a volte quando non c'aveva voglia di andare da qualche parte mandava il sosia. Cioè può essere che a una conferenza stampa io ho visto Vito Deri?
Ma potrebbe essere, l'abbiamo visto in televisione, lo ha mandato al Festival Bar, l'ha fatto uscire... tranquillamente, la gente non si accorda di nulla tranne quando è uscito anche lui, quindi hanno visto due Dalla e detto qual è quello vero, però è la magia degli incontri. Quando l'ha incontrato ha detto vabbè, adesso lavoriamo insieme, e questo, siccome Vito Deri è un imbianchino bolognese, e Vito gli ha detto sì io posso lavorare, Lucio ti posso imbiancare casa, no non hai capito, e l'ha messo sul palco di Lignano Sabbiadoro, capito, con Salvetti che rideva, ma vedete. Cioè è storia, ma è una cosa che poi ti fa ridere, perché lui rideva ancora di più dopo quando andava a raccontare agli altri. Sai cosa ha fatto? Ha mandato Vito Deri davanti alla gente, non sapeva cosa doveva cantare, stava muto. E rideva ancora di più perché diceva no, perché più se lo raccontava più capiva cosa aveva fatto. Capito? No, perché lo vedevi lì in imbarazzo, stava col microfono davanti alla bocca e a bocca chiusa.
No, ognuno poi c'ha le sue fisme, gli piacciono fare delle cose magari anche a bizzarre. Beh, leggendo il libro di Marcello ho imparato che a Lucio Dalla piaceva fare il fantasma.
Ma è una delle cose che gli piace, uno dei tanti non travestimenti. Lui amava proprio spaventare le persone vestendo, si vestiva da fantasma, quindi anche in albergo, quando si andava in albergo, lui andava nelle stanze degli altri, bussava, poi usciva, poi quando usciva fuori, lui era vestito da fantasma e diceva, tutti capivano che era lui perché i piedi si vedevano. E anche l'altezza, però diceva, vabbè, non è possibile, dai. E però era un modo per, social, per divertirsi, perché comunque sì, Lucio, guarda, il fatto cos'era? Che lui amava la musica, sì, suonava benissimo, sì, faceva concerti, sì, però era l'ultima cosa che faceva nella sua giornata, perché? Perché era una cosa talmente scontata per lui che tutto il resto era più importante, quindi il dialogo, gli incontri, gli scherzi, i giochi e quindi la convivenza.
Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. E che coraggio avrei.
Nelle canzoni di Lucio troviamo spesso la presenza di un angelo. È la testimonianza di un latente misticismo in Dalla?
Beh, un deciso misticismo. Sicuramente Lucio l'ha proprio dichiarato, ha detto, se io devo rinascere, voglio rinascere un angelo, capito? Voglio essere, vorrei diventare un angelo. E...
angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico mi fisserei. Vi do due ore al massimo, poi sulla testa di...
Il motore del 2000,
sì.
Nello stesso anno, nel 2000,
sì.
Venne scelto come colonna sonora dello spot pubblicitario della Fiat Uno Fire. Ed è una cosa bizzarra se pensiamo che era un brano di qualche anno prima.
Del 76.
Del 76 addirittura.
Sì, sì.
Che era stato, se non ricordo male, l'ultimo lavoro forse che fece con Roberto Roversi,
sì.
E che era questo album... C'è stato censurato i testi di queste canzoni, era nato perché Roversi era andato giù abbastanza pesante su alcune considerazioni politiche sue, anche nei confronti della Fiat, che poi ha utilizzato quel brano per fare una pubblicità, tra l'altro.
Sì, è stato scelto poi dalla Fiat per promuovere una sua auto. Lucio e Roversi erano talmente legati a questa canzone, perché parla del giovane del 2000, che cosa vorrà, cosa farà, e lo paragonavano appunto al motore pulito, a un motore pulito. Questa è una canzone che Lucio ha amato tantissimo, difficile, faticosa anche da ascoltare se vogliamo, perché comunque non è una canzone comoda, però ti dimostra il fatto che comunque ha uno sponsor importante, quindi una pubblicità importante, è andato a cercarsi questa canzone perché voleva mostrarsi attuale, con una canzone che era di 30 anni prima.
Certo. Volevo chiederti un aggettivo o due parole da accostare ad alcuni musicisti che hanno lavorato con Lucio. Partiamo da De Gregori. Come definiresti il rapporto tra i due?
Ma magico, perché è nato tra due personaggi impossibili da unire quando hanno fatto Banana Republic, e ancora di più quando si sono ritrovati per fare Work in Progress nel 2010. Cioè De Gregori era per Lucio era il grande cantante, no? Quindi amava talmente tanto il cantare, il modo di cantare di De Gregori, diceva lui sì che è un cantante, non io. Il contrario invece quello di De Gregori diceva no, lui ha imparato a cantare e poi si è dimenticato e poi adesso canta, insegna anche a me. Quindi devo dire, ma che dire di De Gregori?
Morandi allora?
Ma Morandi uguale. Morandi io quando l'ho conosciuto...
Ah, perché Morandi e De Gregori sono due pianeti diversi.
Totalmente diversi, ma uguale, nel senso che comunque sono figure che stanno... Lucio con Morandi ci poteva stare tutta la vita. Con De Gregori no, ma non per altro, perché comunque De Gregori ha una sua statura anche autorale importante. Morandi invece è più uno da compagnia,
interprete,
quindi ha bisogno delle canzoni e ha bisogno anche di persone che alimentano, possono alimentare quella che è la visione futura di un interprete. Quindi Gianni, a parte che c'è una grandissima amicizia, quando andavano a vedere le partite allo stadio negli anni 60, ed è rimasto un grande amico. Poi con Dalla Morandi, Morandi è ritornato, ma grazie a questa grande forza e anche visione di Lucio, a dire: sai che c'è, facciamo cose insieme. Lucio si annoiava da solo sui palchi, sai che c'è, facciamo cose insieme, e lì è nato, è tornato Morandi. Morandi, una persona straordinaria proprio per la sua positività, per essere un grande esempio di positività.
Senti, uno sfizio mio, una roba che mi sarebbe piaciuta, magari se c'è stata smentiscimi, una cosa che a me sarebbe piaciuta: Dalla De André non si sono mai fatto delle cose insieme. No. E un altro mio sogno era, per certi versi ancora più perverso, Dalla Modugno.
Ma no, Lucio con Modugno aveva un grande, lo rispettava tantissimo.
Modugno è un altro rivoluzionario.
Sì, sì, ma infatti è l'inventore della canzone pop italiana, cioè non c'è dubbio. Però comunque con Modugno si trovava, perché comunque viveva di melodie. E mentre per quanto riguarda De André non c'era un collegamento artistico, no, grandissima stima. Mi ricordo che ascoltavamo un suo album a Parigi e disse: vedi, cioè, De André è inarrivabile. Come parlava di Battiato, è stessa cosa, non c'erano dei legami artistici, perché ognuno rispettava l'altro in un modo esagerato. Non significa che De Gregori, cioè lì è nata proprio un'amicizia artistica. Quando si sono posizionati uno come Battiato, uno come De André, era difficile trovare un dialogo artistico.
Senti, dopo ci criticano che abbiamo fatto una geografia senza se e senza ma. Un difetto di Dalla?
Ma allora, tutti dicono che è stato un grande bugiardo. No, un difetto che secondo me di Lucio era quello che tutto sommato non viveva a fondo quello che poteva essere la sua libertà anche economica. Cioè Lucio, come difetto, io lo imputo come difetto, non si è mai appartato, non ha mai deciso di fare il VIP. E da un certo punto di vista può essere considerato anche un difetto, perché non si è mai isolato. E quindi magari quell'isolamento poteva portare, come gli ha portato quell'isolamento alle Tremiti, come Profondo in Mare, poteva riportargli una vena ancora più importante in una fase successiva.
Mentre invece, tra i tanti pregi, leggendo il libro, ho avuto la conferma che era autocritico, era uno che sapeva...
si è sempre divertito. Lui dice: guarda come sono alto, guarda come sono bello. Si metteva davanti allo specchio col bastone, col cappello, si è visto.
E questo rientra anche nella faccenda che gli piaceva provocare.
Ma sì, ma era un provocatore anche di se stesso. Se io non avessi avuto questi limiti, non sarei Dalla. E quindi, grazie ai limiti che ho avuto, sono diventato questa cosa qua.
E chiudiamo qua il viaggio sulle geografie di Lucio Dalla. Un grazie a Marcello Balestra, che ci ha fornito l'Atlante, che ci ha permesso di fare questo viaggio. Ricordiamo il suo libro, Lucio c'è, la vita e la musica di Lucio Dalla, a cura di, appunto, Marcello Balestra. On the Road torna la settimana prossima con un Agostoni meno influenzato, spero. Buona domenica a tutti.
Crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh.